Fine della mia adolescenza. Secondo scientifico, liceo Righi di Roma. Maggio 1968. Gli studenti francesi danno inizio a quello che verrà ricordato come il più grande tentativo di modificare gli schemi immobili e immutati di una società per certi versi obsoleta. Avevo in camera i muri tappezzati con i fogli di giornale che ritraevano i carri armati russi a Praga. Ricordo poi le manifestazioni, i capelli lunghi, le camicie a fiori, i jeans, la rottura degli schemi familiari, la consapevolezza, l'impegno civile, politico, lo scontro duro coi professori, gli scioperi, le manifestazioni improvvisate davanti al commissariato, i collettivi, Battisti, Beatles, i Rolling Stones, ma anche Joan Baez, Bob Dylan, Hair, Woodstock, Zabriskie Point. E poi, purtroppo, le P38, le BR, Moro, Brescia e Bologna, la fine, insomma, dell'adolescenza. Volevamo cambiare il mondo. Ci siamo riusciti? E con questa domanda, che non appartiene a uno scrittore ma a un anonimo blogger che si firma Condor 53 e suppongo che 53 sia il suo anno di nascita, cominciamo questa lezione sul 68, il cui protagonista sarà il professor Marco Revelli. Fa una certa impressione pensare che stamattina, 24 febbraio 2008, parliamo di giorni che appartengono a una memoria quarantennale ormai, esattamente 40 anni dai fatti di cui parlerà Marco Revelli. Giornali, film, libri, sta uscendo davvero di tutto, sono allestite celebrazioni ovunque ed è interessante capire che senso hanno, in che modo bisognerebbe, se necessario, celebrare questa ricorrenza. E Marco Revelli l'ha attraversata anche personalmente questa fase. Il suo campo di studio è la scienza della politica. Lui è laureato in giurisprudenza e si è laureato con una tesi appunto di scienza della politica con Norberto Bobbio. E come di solito faccio, chiedendo appunto ai professori conto del loro percorso di studio e di vita, si rintraccia in effetti in questa figura di Bobbio un esempio di metodo, un maestro con cui il rapporto è andato avanti fino alla fine, anche dialetticamente, anche con dei conflitti. E questo credo che per Revelli sia stato molto importante, al punto che il suo libro più recente si chiama Sinistra-Destra, l'identità smarrita, pubblicato proprio dalla Terza, e sembra quasi un dialogo che continua dopo anni con il maestro di destra e sinistra. Si è occupato di crisi della politica, di nuove forme di partecipazione. Il rapporto tra politica e fatti sociali e società lo interessa moltissimo e questo forse lo porta anche a toccare campi che non sono soltanto quelli appunto della scienza della politica, ma a accostarsi anche alla società, alla sociologia. Questa è un po' la sua storia. Ci racconterà di questo anno particolare, l'anno in cui morivano anche Martin Luther King e Bob Kennedy, in cui arriva più o meno in quell'anno, poco prima, la minigonna, quindi dei cambiamenti sociali davvero, del costume davvero incredibili. Quell'anno la nave spaziale Apollo 8, con 3 astronauti a bordo, orbita attorno alla Luna. Paolo VI pubblica l'enciclica Umane Vite, Franco Basaglia L'istituzione negata e esce un film di Kubrick che sarebbe passato alla storia, avveniristico a guardarlo allora, 2001, Odissea nello spazio. Questo succede in quell'anno, esce anche di Elsa Morante Il mondo salvato dai ragazzini e sembra dentro proprio di sentire l'atmosfera, una forte volontà di cambiamento. Ma cerchiamo di accostarci a questo anno molto particolare e detto questo, appunto, cominciamo la lezione.
Il primo marzo del 68, il prossimo sabato, 40 anni fa, la rivolta degli studenti arrivava per la prima volta sulle prime pagine dei giornali e dei telegiornali. Per la verità il 68 italiano era incominciato prima, era incominciato alla fine del 67, era incominciato a novembre, prima con l'occupazione a Milano della Cattolica, un vero e proprio sacrilegio, poi con Palazzo Campana a Torino, ma le notizie di quei fatti erano rimaste confinate nelle pagine locali dei giornali. C'erano volute invece le cariche della polizia, in assetto da combattimento, le camionette rovesciate, il fuoco, le pietre, gli arresti, i feriti, perché il sistema dei media si accorgesse della cosa. C'era voluta, insomma, la violenza perché il 68 diventasse un evento mediatico. Le riflessioni sofferte dei cristiani di Milano, i controcorsi di Torino, più di un mese chiusi nell'università a discutere accanitamente, smembrando i libri per passarseli l'uno con l'altro, non avevano fatto notizia, erano rimaste confinate nel mondo incandescente degli studenti, non avevano interessato né la politica né l'informazione. L'immagine invece in bianco e nero esplosero sugli schermi televisivi con la forza di un terremoto. Pochi giorni più tardi, alla metà di aprile, alla fine della prima decade di aprile, le stesse immagini apriranno i telegiornali tedeschi con i violenti scontri di Berlino, con gli studenti che circondano il grattacielo dell'editore Springer dopo l'attentato gravissimo a Rudi Dutschke, uno dei leader della sinistra studentesca, della sinistra critica tedesca. E poi è la volta di Parigi, il 2 di maggio, quando le autorità accademiche dell'università di Nanterre praticano la serrata come risposta a una serie di azioni studentesche, e incomincia il maggio francese, la Sorbona in mano agli studenti, il quartiere latino in fiamme, i cortei imponenti con gli intellettuali, Sartre, Simone de Beauvoir, quelli del Nouvel Observateur a braccetto davanti ad aprire il corteo. E poi la primavera di Praga, la tragedia di Praga, al di là della cortina di ferro, ma anche lì studenti in piazza, strumenti repressivi, carri armati, Jan Palach che si brucia, che si dà fuoco in piazza San Venceslao, il socialismo reale che muore in diretta per eccesso di esibizione di forza. E quasi contemporaneamente la rivolta si accende dall'altra parte dell'Atlantico, in Messico, che si prepara a un evento globale, alle Olimpiadi, e il celeberrimo saluto dei due atleti che vinsero il primo e il terzo posto nella corsa classica dei 200 piani, alzarono il braccio guantato di nero nel saluto del Black Power. Dall'altra parte il movimento rimbalza nell'emisfero orientale, in Giappone dove gli Zengakuren assediano le basi americane, la retrovia della guerra del Vietnam, e soprattutto in Cina dove dilaga la rivoluzione culturale cinese, dove Mao Zedong invita a bombardare il quartier generale, dove le guardie rosse occupano le università e impongono la presenza delle squadre di controllo operaie, dando a noi l'illusione, oggi sappiamo purtroppo quanto falsa, di una rivolta antiburocratica e libertaria, di una rivoluzione nella rivoluzione in cui soffiasse lo stesso spirito di Parigi e di Praga, di Roma e di Berkeley. Su tutto, a costituire, per così dire, l'involucro mediatico e a segnare il clima dell'anno, la guerra del Vietnam, il grande buco nero dell'Occidente, il segno della sua caduta morale e la ferita aperta nella sua legittimazione etica, e insieme il segno della debolezza occidentale sul terreno stesso che all'Occidente sembrava più favorevole, quello della forza, della potenza tecnologica e militare. Quella guerra è il contesto senza il quale è impossibile concepire il 68. La maledizione di quella guerra segnerà l'anno in tutta la sua estensione, fin dal suo inizio, dal gennaio del 68, quando in corrispondenza col capodanno buddista, tra il 30 e il 31 gennaio, i Viet Cong lanciarono la celebre offensiva del Tet nel delta del Mekong, investirono tutte le principali città del Sud Vietnam e la grande base americana di Khe Sanh. Da allora, giorno per giorno, il Vietnam entrerà nelle nostre case, con le sue immagini di distruzione, di tortura, di morte, come una sorta di contrappunto costante alla nostra vita quotidiana, con una tacita investitura morale all'opinione pubblica mondiale chiamata a giudicare quell'orrore reso visibile. E i campus, le aule universitarie, le piazze si trasformarono in pubblici tribunali delle coscienze, in cui in qualche misura si finiva anche per giudicare noi stessi. E ecco, io credo che questa prima, molto sommaria, rapidissima mappa geografica e cronologica di quell'anno ci possa aiutare a provare a rispondere, a dare almeno una prima risposta alla domanda che sottende un po' tutto questo nostro incontro. Che cosa è stato il 68? Come facciamo a catturare questo anno polimorfo che ci scappa da tutte le parti dal punto di vista dello spazio, dove si è localizzato e che ha così tanti aspetti nel modo con cui si è manifestato? Beh, possiamo dire, mi sento di dire su questa base, che il 68 è stato il primo esplicito anticipo della globalizzazione. Se vogliamo, è stato il punto storico d'inizio di quel processo che solo successivamente, negli anni 90, apparirà alla superficie nella sua dimensione conclamata e che segna il passaggio storicamente decisivo, un passaggio periodizzante a una spazialità inedita e appunto globale. Lo rivela, l'abbiamo visto, la successione degli eventi, la loro straordinaria sincronicità, l'impressionante tendenza a divorare lo spazio, a saltare da una parte all'altra, da un continente all'altro, da un mondo ideologico all'altro, da un contesto politico all'altro, da parte di un movimento magmatico, senza centri di direzione, senza strutture organizzative visibili. E nonostante questo, nonostante questa polilocalizzazione, la relativa omogeneità delle forme di espressione di quel movimento, dei linguaggi utilizzati, delle figure stesse, dei protagonisti, i giovani, gli studenti. Da questo punto di vista il 68 sembrerebbe richiamare, per analogia istintiva, un altro anno dei miracoli, un'altra rottura anch'essa rivoluzionaria di dimensione transnazionale, di più di un secolo prima rispetto al 68, anche questa terminante col numero 8, il 48 europeo. E infatti l'analogia col 48 è stata sottolineata da più parti e autorevolmente. Ci sono state solo due rivoluzioni mondiali, cito da un testo importante di Arrighi, Hopkins e Wallerstein, un libro intitolato significativamente Anti-Systemic Movements, e ci sono state solo due rivoluzioni mondiali, una nel 48, la seconda nel 68. Entrambe hanno fallito, entrambe hanno trasformato il mondo. E questo sul versante del bilancio, ma solo sul versante del bilancio è sicuramente vero. Davvero entrambe queste rivoluzioni fallite perché non hanno spostato nell'immediato i rapporti di potere, hanno lavorato nel profondo dei rispettivi secoli e delle rispettive società, nel costume, lo vedremo, nell'antropologia, nel contesto culturale, molto di più di tante altre rivoluzioni riuscite. Ma questa affermazione richiede anche invece una precisazione sul versante del contesto, della rispettiva e diversa natura. Perché il 48 di metà 800 fu mondiale nel senso che fu caratterizzato in senso forte dall'esplosione simultanea o comunque in rapida successione di molte rivoluzioni nazionali, all'interno di uno spazio internazionale che era ancora tuttavia segmentato nettamente in una pluralità di stati cui si trattava di far corrispondere le relative nazioni. In senso proprio, io credo, il 48 apre l'epoca delle questioni nazionali e della politica otto-novecentesca, della politica incentrata sulla crucialità dello Stato-Nazione. Il 68, invece, di fine Novecento, nasce esplicitamente come rivolta globale, o appunto, come si chiamò allora, contestazione globale. Assume come proprio habitat naturale uno spazio già strutturalmente globalizzato, indifferente ai confini, alle distinzioni di lingua e di cultura nazionale. Il 68 nasce nello spazio mondo. Potremmo dire addirittura che il 68 segna la fine delle culture nazionali, delle letterature nazionali, della musica nazionale. Si costruisce invece nell'epoca della questione globale, in cui al centro è la definizione del destino del pianeta, nell'epoca dell'assunzione della umanità, l'umanità nella sua totalità, come soggetto storico e morale di riferimento. Mentre quindi il 48 aveva attraversato lo spazio internazionale, radicando le proprie identità nei diversi contesti nazionali, il 68 si costituisce fin dalla sua origine come globalità. Non si comunica per imitazione di un altrove, ma per identificazione dentro una totalità spaziale che è il pianeta. E sulla dimensione mondo che il 68 elabora la propria mentalità globale e la propria geografia mentale, anticipando per molti aspetti quella rottura antropologica che quasi un quarto di secolo più tardi, all'inizio degli anni 90, Ernesto Balducci espresse con felice espressione il passaggio dall'uomo della tribù all'uomo planetario, dall'uomo che si identifica nei gruppi nazionali all'uomo che appartiene al pianeta e che Edgar Morin espresse col termine terra patria, anche questo assai felice. Non deve stupire allora, in questo contesto, su questa base, che quella rottura antropologica costituita dal 68 fosse stata compiuta allora, anzi potremmo dire meglio, fosse stata vissuta allora solo da una parte, da uno strato molto sottile di popolazione, ma enormemente esteso, dai giovani, in particolare dai giovani acculturati, dagli studenti, che quella trasformazione assumesse una dimensione generazionale, essendo appunto i giovani coloro che esperivano esistenzialmente in tutta la sua portata la trasformazione radicale del mondo, in un certo senso la palingenesi integrale del mondo che gli stava cambiando intorno nei convulsi, densissimi decenni, seguiti all'orrore globale della Seconda Guerra Mondiale, del male assoluto, dell'olocausto razziale e nucleare, e segnati da un mutamento tecnologico di portata dirompente. Queste osservazioni ci portano, direi, a un secondo punto nel tentativo di rispondere alla domanda su come possa essere definito l'evento 68. Ebbene, non fu un evento. Il 68 non è stato un evento. È stato un processo. O meglio, è stato il punto conclusivo di un processo di media durata, di più di un decennio, di accumulazione e di condensazione di linee di crisi, che sono giunte tutte insieme, come spesso accade con i momenti periodizzanti della storia, quando processi che si accumulano per lungo tempo esplodono, emergono alla superficie improvvisamente, sono giunte quelle linee di crisi ad emergere in superficie, a mostrarsi, pur essendo già profondamente in sospensione negli anni precedenti. Una prima linea di crisi, non pretendo di individuarle tutte, le elenco sommariamente, come un po' tutto quello che vi dirò in questa lezione. Una prima linea di crisi riguarda il cuore del mondo postbellico, riguarda gli Stati Uniti, ed è appunto il processo di formazione e di mobilitazione dei movimenti giovanili di protesta americani. Ciò che era maturato nei campus e nei college delle università americane, a Berkeley in particolare, sulla West Coast, quello che è stato chiamato il processo di californizzazione dei movimenti giovanili americani. Lì, sotto la superficie di una società che ancora appariva compatta e appagata, una società del benessere tutto sommato, sotto una spessa cortina di conformismo, si era messo in movimento il congegno orologeria della contestazione della rivolta. Io suggerirei a questo proposito di leggere con attenzione quella straordinaria, a mio avviso, fonte storica che è il Port Huron Statement, potremmo tradurlo il manifesto di Port Huron, quello che è stato definito il documento seminale, il materiale genetico originario del movimento studentesco americano e della cosiddetta New Left. È un documento che risale al 1962, 6 anni prima dell'esplosione, però anticipa già molto. A Port Huron, nello stato del Michigan, nell'estate di quell'anno, in un momento, vale la pena ricordarlo, di crisi internazionale gravissima, uno dei passaggi più caldi della guerra fredda, a ridosso della crisi dei missili a Cuba, si tenne un grande meeting dell'organizzazione Students for a Democratic Society, l'SDS, appunto, che sarebbe poi diventata celebre nel mondo giovanile, nel corso del quale fu lanciato appunto quel manifesto che segnava una svolta epocale nella cultura della sinistra americana, che inaugurava davvero, e oggi lo possiamo cogliere con chiarezza, uno stile politico nuovo, uno stile politico di rottura. Colpiscono di quel documento tanti aspetti. Colpisce intanto il linguaggio, un linguaggio diretto, non appiattito sul gergo della politica, straordinariamente vicino al linguaggio quotidiano, all'esperienza personale vissuta. Colpisce il titolo dell'introduzione, programma per una generazione. Per una generazione, non per un partito o per una classe sociale, programma per una generazione. E colpisce il senso diffuso, sofferto di una crisi profonda di identità e di identificazione, apertasi nel cuore dell'Occidente, nel suo punto di maggior durezza. La fine dell'ostentato autocompiacimento che aveva caratterizzato la cultura e la politica occidentale, la dichiarazione esplicita di un disagio esistenziale e morale che emana fin dalle primissime righe del manifesto. Scrivono: la nostra generazione, cresciuta in condizioni di media agiatezza ed educate all'università, si ritrova in un mondo molto diverso da quello che sperava. Venivano denunciati senza reticenza i paradossi clamorosi quella generazione aveva davanti agli occhi, la distanza sconcertante tra l'immagine autoproclamata, l'ideologia potremmo dire, del proprio paese, il sogno americano, e la sua pratica, il senso di tradimento generazionale. La delusione, il disincanto sono le cifre di quel documento, che è un documento politico e però fortemente attraversato da un atteggiamento esistenziale. Scrivevano: la dichiarazione «tutti gli uomini sono uguali» suona falsa, considerando le condizioni di vita dei neri negli stati del sud e nelle grandi città del nord. Le intenzioni pacifiche che gli Stati Uniti proclamano sono in contraddizione con gli stanziamenti in campo economico e militare. E si faceva l'analisi delle università finanziate dal Pentagono. Mentre i 2/3 dell'umanità sono sottoalimentati, le nostre classi dominanti godono di un'abbondanza superflua. Benché si pensi che la popolazione mondiale raddoppierà nei prossimi 40 anni, le nazioni ancora permettono che lo sfruttamento incontrollato delle risorse impoverisca la terra. C'erano tra le righe di quel documento le chiavi per cogliere l'inizio di una partecipazione crescente, sempre più di massa, anche di molti giovani bianchi, alle lotte che i neri avevano incominciato a condurre. Molti uscirono dalle università e andarono negli Stati del Sud a partecipare alle marce di protesta contro la segregazione razziale e contro le discriminazioni. Sono movimenti per i diritti che attraverseranno tutti gli anni 60 americani, creando una cultura dei diritti nuova e che sboccheranno all'apogeo del 68 in forme di militanza radicale, come quelli del Black Power e delle Pantere Nere. Era d'altra parte quello l'inizio di un altro movimento che segnerà quegli anni, del movimento pacifista, nato anche questo sotto traccia, nei centri, contro i centri di reclutamento per la guerra, nelle università, con pochi all'inizio attivisti, ma poi venuto crescendo man mano che la guerra incominciava a mordere sul corpo dei giovani americani, man mano che aumentavano le diserzioni di massa dei giovani, man mano che incominciarono a comparire i veterani nelle manifestazioni contro la guerra, culminate, furono clamorose le immagini di quegli eventi, nell'estate del 68, nella grande contestazione a Washington contro la convention del Partito Democratico e contro l'amministrazione Johnson. Ecco, anche quegli anni di inquietudine, che potremmo dire di preparazione, di secessione dei giovani dalla società dei padri, quella forma appunto, come dicevo prima, di californizzazione della sinistra americana, sinistra giovanile americana, e anche quello è in buona misura 68, anche se cronologicamente non ci sta dentro. Quindi questa è la prima linea di crisi. E poi c'è la seconda linea di crisi. Una linea di crisi dall'origine più antica, risalente alla metà del Novecento, che prepara il 68 dal punto di vista esistenziale, che ne spiega più di ogni altra ragione la dimensione globale. È una frattura nel tempo che inaugura una condizione umana nuova, totalmente nuova. L'ha descritta perfettamente Hannah Arendt, quando ha scritto che questa del 68, è la prima generazione che cresce all'ombra della bomba atomica. L'Arendt è una grande filosofa, sensibilissima alla dimensione della mentalità collettiva, diede una definizione del 68 in termini di felicità pubblica che è tuttora ineguagliata, ed è forse la prima ad aver segnalato la novità del movimento di contestazione dei tardi anni 60 proprio nella sua mentalità planetaria, e collegando quella mentalità planetaria con la questione nucleare, con la dimensione atomica. Con quell'affermazione la Arendt voleva dire che quella generazione di studenti in rivolta in tutto il mondo era mentalmente figlia dell'evento tecnologico militare che ha segnato una cesura incomponibile nella storia universale, la possibilità della fine dell'umanità intera per mano dell'umanità stessa. Era quella la prima generazione a prendere coscienza del fatto, senza precedenti, di avere nelle proprie mani la possibilità della sopravvivenza o meno dell'intera umanità, la possibilità di decretare o meno la fine della storia, questa sì, fine, nel senso della fine della vita sulla Terra. E d'altra parte, questo dell'Arendt, lo stesso concetto espresso a chiarissime lettere, in forma drammatica, ancora una volta nel manifesto di Porthuron, dove, anche in questo caso, nelle primissime pagine si legge: il nostro lavoro è guidato dalla sensazione di essere forse l'ultima generazione che vivrà prima della distruzione totale. Di essere forse l'ultima generazione che vivrà prima della distruzione totale. Da questa consapevolezza della globalità del rischio e della sua assolutezza, da questa unificazione planetaria nella possibilità della fine, nascerebbe appunto quella geografia mentale che non riconosce confini o gruppi. È il carattere anch'esso nuovo della comunicazione, di quella che è stata definita appunto la comunicazione nucleare, che ha un suo codice specifico, la quale trascende e travolge ogni specificità nazionale, ogni particolarità di linguaggio, cultura, territorio, per rivolgersi e coinvolgere l'umanità in quanto tale, in quanto vero e unico interlocutore. Da quella stessa consapevolezza del rischio totale e globale deriverebbe, d'altra parte, quel senso insieme di urgenza e di chiusura, urgenza e chiusura insieme, che costituisce la cifra della nuova militanza inaugurata a Porthuron. Senso di urgenza perché la dimensione tragica dei rischi impone di prendere l'iniziativa subito, non da tempo. E sensazione di chiusura perché la società costituita, la politica soprattutto, ma l'establishment nel suo complesso e la stessa massa della popolazione conformista e apatica sono sorde agli allarmi, chiuse alla necessità di cambiare rotta. In questo, scrivevano sempre in quel documento, in questo forse costituisce il paradosso, questo forse costituisce il paradosso più eclatante. Noi stessi siamo impregnati di urgenza, eppure il messaggio che la società ci manda nega la possibile esistenza di alternative al presente. È questo senso di essere prigionieri del presente quando bisognerebbe urgentemente uscirne. Di qui ancora quel senso di solitudine o di unicità generazionale che attraverserà il 68, in parte ne determinerà anche l'arroganza, diciamolo sinceramente. Quella affermazione perentoria di essere senza padri né maestri, che ha fatto raccogliere quasi unanimemente dai militanti del 68 l'invito rivolto loro da un bizzarro personaggio, Jerry Rubin, il fondatore del movimento degli hippies, poi diventato fondatore del movimento degli yuppies. L'invito mosso da Jerry Rubin a, lo cito, non fidarsi di nessuno che abbia più di 34 anni, che sia nato, cioè, prima della Seconda Guerra Mondiale. Il conto è preciso, arriva giusto a Pearl Harbor. Di qui, d'altra parte, il forte peso del disincanto tecnologico e della mentalità apocalittica che hanno impregnato la cultura di quei momenti e i loro stili comunicativi. Ci troviamo di fronte, ancora la Arendt a parlare, a una generazione che non è affatto sicura di avere un futuro. Perché il futuro, scrive, è come una bomba orologeria sepolta, ma che fa sentire il suo ticchettio nel presente. E aggiunge l'Arendt, alla domanda che abbiamo sentito tanto spesso, chi sono coloro che fanno parte di questa generazione? Si è tentati di rispondere, quelli che sentono il ticchettio. E all'altra, chi sono quelli che lo ignorano in modo assoluto? La risposta potrebbe benissimo essere quelli che non sanno o che rifiutano di affrontare le cose come realmente sono. Ecco, io credo che dovremmo tenere conto di tutto questo quando consideriamo gli stili di comportamento e di comunicazione del 68, la radicalità dei suoi gesti e del suo linguaggio, la rabbia, potremmo dire il furore delle sue manifestazioni collettive o di molte di queste manifestazioni collettive, il gusto per l'eccesso, per il paradossale, per l'iperbole, per la trasgressione, la voglia di scandalizzare, di dissacrare, di marcare da parte di ognuno il proprio essere altro o essere fuori, non essere confuso con la società egemone, diciamo così. Comunque, di non rientrare nell'universo adulto, con quello che genericamente, ma universalmente, allora si chiamava il sistema. L'accusa di essere un integrato era un'accusa bruciante, la peggiore che si poteva muovere a un proprio nemico. Stile dell'eccesso e della secessione esistenziale, potremmo definirlo, che portava ad assorbire nell'orizzonte dell'agire politico la parte più indigesta e trasgressiva delle cosiddette culture asociali giovanili, quelle che erano emerse fin dalla metà, dai secondi anni 50, il culto degli eroi negativi alla James Dean, il James Dean di Rebels Without Cause, o alla Marlon Brando del Selvaggio, ribelli senza scopo, senza una causa, appunto, adolescenti in rivolta contro l'ordine adulto, in cerca di una autenticità perduta. Il linguaggio duro, estremo, allora, adesso sembra dolce, ma allora era estremo, e universale del rock, con la sua intensità travolgente, la rottura della compostezza e dell'armonia, il primato delle percussioni, dell'urlo, del corpo agito selvaggiamente. Ecco, tutto ciò che abbiamo detto finora ci introduce al terzo carattere del 68, forse il più originale, il più qualificante. Il 68 non fu, nonostante tutto, una rivoluzione politica. Da nessuna parte esso produsse un qualche significativo spostamento negli assetti del potere statale. Non in Francia, dove aveva avuto per certi versi il suo epicentro, il suo momento di trionfo anche dell'estetica politica. In Francia la grande manifestazione organizzata dopo il rientro di De Gaulle e poi il plebiscito chiusero politicamente quella stagione, non negli Stati Uniti, dove le amministrazioni americane passarono indenni per certi versi da quel movimento, e neppure in America Latina o in Asia, men che meno nei paesi dell'Est, dove forse il 68 mise in movimento delle rotture tettoniche in profondo, molto in profondo, ma quasi nulla dopo la repressione di Praga si vide. Mosca rimase tetramente muta, totalmente assente. Non fu nemmeno una rivoluzione sociale, se si intende il termine nel suo senso tradizionale, il rovesciamento del rapporto di potere tra classi. Fu, questo sì, una rivoluzione culturale. O una rivoluzione antropologica, per dirlo in modo più impegnativo, un grandissimo spostamento negli stili, nel vissuto quotidiano, negli stili della vita quotidiana. Fu una breccia culturale, forse è l'espressione più felice, una breccia culturale, come la definì fin da subito Edgar Morin, un grande sociologo francese, e scrisse un articolo intitolato La brèche culturelle, cioè lo sfondamento di un muro, l'apertura di un varco nel corpo compatto della società di massa, che si era in qualche misura chiusa sulla testa dei movimenti di protesta precedenti, e l'affermazione dentro e contro di essa di una controcultura. È una controcultura di massa essa stessa, ma insieme di parte, di una parte di quella società non ancora integrata in essa, della parte capace di negare, di negarsi, di dire di no, di dire noi siamo diversi. I giovani, anzi all'inizio i giovani acculturati, gli studenti. Morin introduce a questo proposito un concetto che può apparire offensivo, ma che nel modo con cui Morin lo usa tale non è. Usa il concetto di cultura adolescente, spiegando che quella dell'adolescenza non è una categoria psicologica o biologica, non è solo una fase della vita, è una categoria storica, e cioè una condizione culturale ed esistenziale collettiva che non si dà in ogni tempo, in ogni luogo, ma che assume carattere sociale solo in determinate e relativamente rare epoche storiche, in specifici momenti storici, che non sono numerosissimi. Morin ne indica quattro di questi periodi: l'Atene di Alcibiade, alla fine del V secolo a.C., il Medioevo dei movimenti nomadi giovanili, degli studenti erranti e ribelli, la fine del Settecento, l'età del Romanticismo. In quelle congiunture, ci dice, i caratteri tipici dell'età adolescenziale, quelli vissuti nel privato, una percezione iperconflittuale dei rapporti, l'indeterminatezza delle forme comportamentali della personalità, la problematizzazione dei valori fondanti, l'estrema sensibilità alla dimensione paradossale dell'esistente e dei suoi dispositivi di disciplinamento, e insieme l'insofferenza nei loro confronti, il rifiuto del rapporto di autorità e la domanda di forme autentiche di vita e di relazione, tutto ciò insomma che costituisce l'esperienza complessa del trapasso dall'infanzia all'età adulta, in questi momenti traborda al di fuori della dimensione individuale e assume direttamente una rilevanza collettiva, una rilevanza sociale appunto, connotando un'intera epoca, rendendola un'epoca critica, un'epoca di destabilizzazione, di mutamento, in cui i codici profondi dell'ordine sociale in quanto tale vengono messi radicalmente in discussione e devono essere ridefiniti alle radici. Ciò avviene in genere, aggiunge Morin, quando si manifesta una sconnessione temporale, quando i tempi collettivi dell'emancipazione identitaria dall'età infantile si distanziano da quelli dell'integrazione nell'età adulta, o per la paralisi dei tradizionali riti di passaggio, dei riti di iniziazione, o per un disturbo nella velocità del tempo. E allora, quando avviene questo distanziamento, la terra di nessuno, tra innocenza dell'infanzia e responsabilità della maturità, si dilata. Si dilata nel tempo, cioè si prolunga, e si dilata nello spazio, viene condivisa da un intero gruppo sociale, o da più gruppi sociali, o da un'intera generazione. E questo è esattamente ciò che è avvenuto in quel decennio cerniera del Novecento che sono gli anni Sessanta. Una fase di accelerazione temporale travolgente, tecnologica soprattutto e comunicativa, con una concentrazione parossistica di innovazioni tecniche, soprattutto nel campo della comunicazione e della produzione culturale, l'epoca in cui emerge ed esplode l'industria culturale, fattasi questa produzione culturale di un colpo intensiva, un enorme cumulo di informazioni, di stimoli posti a disposizione di un amplissimo pubblico e insieme estensiva, una circolazione a sempre più ampia distanza, la nascita di quella che McLuhan ha definito il villaggio globale, è la possibilità di conoscere, incontrare e comunicare con mondi prima separati dalla distanza. Non dimentichiamo che il 68 è anche l'anno, e la cosa ha un significato simbolico, a mio avviso molto importante, è l'anno della prima trasmissione satellitare televisiva in diretta. La prima volta chi abitava in un emisfero del pianeta vedeva in tempo reale ciò che avveniva dall'altra parte. E non possiamo dimenticare, d'altra parte, che questa è anche l'epoca della piena scolarizzazione di massa, tanto in Occidente quanto nei paesi del blocco comunista. E se il primo processo, la massificazione del consumo culturale, accelera l'uscita dall'età infantile e anticipa l'ingresso nello spazio pubblico di una grande quantità di coloro che prima sarebbero rimasti infanti, il secondo, la scolarizzazione di massa e l'allungamento dell'età scolare, posticipa il passaggio all'età adulta, dilatando appunto i confini di quello spazio sospeso in cui la nostalgia dell'innocenza dell'infanzia finisce per intrecciarsi e potenziarsi con il senso di responsabilità. L'aspirazione all'autenticità dei valori si coniuga con il bisogno di praticarli e testimoniarli in modo integrale e intransigente. E sono gli ingredienti delle grandi rotture rivoluzionarie moderne, quelle che troviamo nell'effervescenza delle giornate rivoluzionarie, soprattutto francesi, il luglio dell'89, il 31, il 48, col loro senso di straordinarietà esistenziale e di palingenesi integrale, di una rinascita completa dell'ordine sociale, la sensazione di un possibile ritorno a quell'universo di comunione piena e di immediatezza che nella quotidianità adulta sembravano perduti. E questi ingredienti, tuttavia, nel caso degli anni Sessanta, operano, e questo sta alla specificità del periodo, nel contesto prodotto, come si è visto, dal consumo culturale di massa. Agiscono cioè come un pezzo del sistema culturale, utilizzandone i codici, i simboli, i mezzi, quelli prodotti appunto dall'industria culturale, la stampa, il cinema, la musica, i messaggi radiofonici, le mode dell'abbigliamento, e rovesciandoli di segno, trasformandoli in veicoli di critica e in fattori di destabilizzazione, sottraendoli alla loro dimensione separata di merci, sottraendoli al confinamento nel campo dell'oasir o dell'intrattenimento e facendoli rompere nella totalità del sistema sociale, nelle strutture burocratiche del lavoro, negli uffici, nelle fabbriche, negli assetti gerarchici delle istituzioni, nella scuola in primo luogo, nei linguaggi formalizzati dei campi disciplinari, con un esplicito effetto di disorganizzazione dell'intero assetto sociale e di destabilizzazione di ogni struttura costituita. E questo spiega perché quella fu una rivoluzione in primo luogo linguistica, mutò clamorosamente il linguaggio pubblico, è una rivoluzione comportamentale. La massima radicalità e anche il massimo grado di efficacia nell'operare trasformazioni la mostrò lì. E durò naturalmente quanto può durare uno stato d'eccezione, un momento di sospensione della normalità. Durò quanto può restare appunto aperta una breccia. Ma dentro quella breccia si infilarono molti vettori di innovazione, molti messaggi destinati a innescare nuovi processi, a contaminare nuovi soggetti collettivi, gli operai intanto, gli operai non dovunque, non in Francia, per esempio, dove abbiamo visto l'unità operai studenti fallì probabilmente per il carattere multietnico del mercato del lavoro e per il saldo controllo da parte degli operai bianchi e francesi sul sindacato. Riuscì in misura parziale in Germania, ma in Italia invece quel rapporto riuscì in forma esemplare. E quello che non era riuscito a Flins, a Biancourt, nel maggio francese, riuscì a Torino, riuscì alla Fiat. Nel maggio e giugno dell'anno successivo, del 1969, e poi anche a Milano, a Porto Marghera, a Ponte d'Era, nel corso dell'autunno caldo, ci fu un'irruzione di contenuti destabilizzanti che venivano fatti propri da quel pilastro centrale dell'ordine sociale che era il lavoro operaio. Era il trapasso dei contenuti anti-autoritari degli studenti che uscivano dalle università e si esprimevano anche come strumento di lettura dei rapporti e di loro contestazione e rovesciamento direttamente nei luoghi di produzione, sulle catene di montaggio, nelle fabbriche fordiste che erano cattedrali burocratiche per certi versi, luoghi del lavoro spersonalizzato e alienato, luoghi della parcellizzazione, dell'estraniamento e dell'estraneità e luoghi del comando diretto di una microfisica del potere estremamente feroce. Entrarono in quei contesti e ebbero un effetto travolgente per molti versi. Il caso italiano è particolarmente significativo perché qui quell'ondata giunse a ribaltare i contenuti della piattaforma contrattuale dei metalmeccanici in occasione dell'avvertenza contrattuale del 1969. I sindacati erano arrivati con una piattaforma fortemente differenziata in termini salariali e fortemente orientata a premiare il lavoro degli operai qualificati, e nel giro di un mese fu ribaltata completamente. Gli aumenti uguali per tutti, i delegati di reparto, le fabbriche che si trasformarono in luoghi di auto-organizzazione di un soggetto che contestava la natura stessa del processo di lavoro, la contestazione della divisione sociale e tecnica del lavoro. Appunto, la penetrazione della logica del 68 nella microfisica del potere di fabbrica. Io credo che si possa dire, senza paura di essere smentiti, che il 68 segna davvero l'inizio della fine del fordismo. Il fordismo entra poi definitivamente in crisi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma è il 68 che innesca la crisi. Il modello fordista burocratico di comando sul lavoro diventa impraticabile su una composizione sociale che ha subito la contaminazione sessantottesca, diciamo così. E quindi questo è il primo soggetto. C'è poi un secondo soggetto importantissimo, decisivo, che riguarda il nostro discorso, rispetto al quale la breccia culturale continuò a lavorare e che si potenziò anzi negli anni successivi, ed è il movimento delle donne. Il movimento delle donne è insieme la più radicale critica del 68 e il suo più pieno compimento. La più radicale critica perché il 68 era stato prevalentemente un movimento maschile nei suoi protagonisti. Aveva assunto un carattere maschile, non solo nella sua leadership, ma nel suo linguaggio, nei suoi tempi, nelle relazioni umane che incorporava, soprattutto quando dalla sperimentazione esistenziale si faceva risucchiare sul terreno specificamente politico, mimava le organizzazioni politiche e allora davvero ne riproduceva la dimensione intrinsecamente maschile. Il femminismo si esprime fin dall'inizio, fin dall'immediato post-68 invece, come critica della politica, come critica della separazione della politica dalla vita. In questo senso, appunto, è la contestazione della contestazione. Ma è anche il compimento del 68. Sicuramente il movimento delle donne portava il tema centrale del 68, il rapporto di potere e di autorità, che era il vero nodo del 68, nel cuore dell'esistenza, nella cellula originaria della dimensione antropologica, nel rapporto uomo-donna. Il problema della differenza tra i corpi e del rapporto di potere e possesso sul corpo portava il 68, diremmo oggi col linguaggio un po' astruso della filosofia contemporanea, portava il 68 al livello del bios, al livello del biopotere, poneva un problema originario di biopotere e coinvolgeva la struttura di organizzazione e disciplinamento sociale primaria, la famiglia. Il movimento delle donne realizzava davvero il superamento della problematica tradizionale emancipazione-parità, non per abbandonarlo, ma per coniugarlo con l'altro momento fondamentale, liberazione-differenza, che è il di più che la cultura del 68 aveva introdotto rispetto alla tradizione dei movimenti della sinistra storica, in qualche misura. Questa personalizzazione della questione sociale, della questione nazionale, questa sua riconduzione appunto al vissuto e al vissuto degli individui nel loro rapporto con gli altri individui. Direi che è impensabile il quarantennio successivo al 68 senza il femminismo, con un elemento in più che il femminismo introduceva rispetto al 68, la pratica non violenta. Fu un movimento che spostò enormi quantità di potere sociale senza un gesto violento, senza nemmeno la mimesi della violenza che aveva realizzato il 68. Con quella straordinaria sensibilità che caratterizzava Pasolini e il coraggio della provocazione, ci aiuta a mettere a fuoco anche il lato oscuro del 68, che pure c'è evidentemente, quel lato oscuro, se dopo di esso, dopo il 68, il mondo si è ridotto così come oggi, qualche problema doveva esserci. Pasolini non risparmiava nulla, diceva fra l'altro, Valle Giulia ieri si è così avuto un frammento di lotta di classe, e voi amici, benché dalla parte della ragione, eravate i ricchi, mentre i poliziotti che erano dalla parte del torto erano i poveri. E poi appunto il passaggio più duro, avete gli occhi cattivi, avete lo stesso sguardo dei vostri padri, buon sangue non mente. Quei versi di Pasolini che sono stati qui citati, sollevarono una enorme bufera, contumedia in piazza e anche un'ingiusta emarginazione, almeno per un certo periodo di tempo nel PC. E probabilmente, per la logica perversa dei media, la cosa era anche andata al di là delle intenzioni dell'autore. Pasolini scriverà subito dopo, quei versi che avevo scritto per una rivista per pochi, Nuovi Argomenti, erano stati proditoriamente pubblicati da un rotocalco, l'Espresso. Il titolo dato dal rotocalco non era il mio, ma uno slogan, vi odio cari studenti, che si è impresso nella testa vuota della massa consumatrice come se fosse cosa mia. E beh, c'è qui forse, nella visionarietà di Pasolini, una sorta di presagio, di profezia, di ciò che quella generazione, una parte di quella generazione sarebbe diventata, un annuncio delle derive che quella ossessione sul potere, sulla sua contestazione, certo, ma anche sul suo fascino oscuro per certi versi, sul suo essere in qualche misura oggetto del desiderio, avrebbe assunto poi nei decenni successivi, quando una parte della generazione del 68, solo una parte, certo, si fece potere. Si fece potere in quello più ossessivamente contestato allora, il potere mediatico, una parte del mondo dell'informazione post-sessantottesco, è costituito da protagonisti del 68. E un'altra parte, ancora più sottile, solo una scheggia, sia chiaro, ma terribilmente ingombrante e arrogante, scelse la via del terrorismo. C'era un buco nell'antropologia di quella generazione, che non so se era un buco di origine di classe, riguardava certo il problema complesso della integrazione e dell'estraneità, che se posto in forma così netta e dirompente finisce per produrre appunto effetti perversi. E poi c'era in quella provocazione di Pasolini un elemento che ci introduce o ci aiuta a entrare in un piano ancora più profondo e sensibile, per così dire, tipicamente pasoliniano, che è quello del desiderio e del consumo. E qui sembrerebbe puntare il dito su un aspetto, o comunque introdurci a riflettere su un aspetto di quella breccia culturale che il 68 aprì. E la domanda inopportuna, impertinente, se attraverso quella breccia sia passato solo materiale limpido, per così dire, o se non sia trapassato anche materiale contaminato. Facciamo un passo indietro, ritorniamo all'analisi di Morin. Morin metteva molto l'accento sul consumo di massa, sulla costituzione di quel movimento dentro la cornice del consumo di massa, del consumo culturale di massa. Certo, era una forma controculturale che contestava il consumo, ma in quell'atteggiamento c'era un sottofondo edonistico, non c'è dubbio, la liberazione del desiderio, l'ostentazione del desiderio contro l'involucro costrittivo e normativo della società, la liberazione del desiderio. Era quello che Morin definisce un edonismo dell'essere, contrapposto all'edonismo dell'avere che dominava la logica del mercato. Però il confine tra edonismo dell'essere e edonismo dell'avere è un confine labile, facile trapassare dall'uno all'altro. E sempre di edonismo si tratta, Pasolini era sensibilissimo a questa dimensione, il suo antimaterialismo radicale lo rendeva sensibilissimo a questo. Quella dimensione edonistica del movimento, libertariamente edonistica, è in parte transitata nella logica del consumo post-fordista, chiamiamolo così, negli ultimi decenni del Novecento, nel trionfo dell'universo della merce, del mercato, che promettono di soddisfare qualsiasi bisogno, quell'urlo che era stato urlo di rivendicazione degli operai Fiat. Vogliamo tutto, diventa lo slogan del supermercato per certi versi. Vi diamo tutto, vi promettiamo tutto, siamo pronti a soddisfarvi integralmente. Ed è questo, in qualche modo, la dialettica negativa che, a mio avviso, connota i decenni successivi al 68, di cui la generazione del 68 fu del tutto inconsapevole. Ne costituisce forse la prova la tragedia, perché io la considero per certi versi una tragedia, anche se fu un momento significativo anche di liberazione, la tragedia del 77. Il 77 non riguarda molti paesi, in Italia fu particolarmente evidente. Il 77 è il risvolto della medaglia del 68, se volete, e la prova nel tempo del 68. La radicalità dei giovani del 77 era la radicalità dei giovani del 68 senza più il suo contesto, senza più il riferimento culturale, senza più la politica, nel vuoto completo. Quando la generazione del 68 se n'era già andata altrove, quando la generazione del 68 aveva abbandonato la scena pubblica e quando il gusto dell'estremo, della radicalità di quei fratelli maggiori continuava a restare in sospensione nell'universo sociale. I giovani del 77 furono chiamati ad esprimere la loro rivolta senza padri né maestri, perché noi li avevamo ammazzati, padri e maestri, li avevamo cancellati. Senza riferimenti concreti, una soggettività che si avvita su se stessa e che si scontra con una società che sta andando altrove. C'è un libro fondamentale, a mio avviso, che non è un saggio, non è un libro di filosofia, è un romanzo, si intitola Piove all'insù, l'autore è Luca Rastello ed è uno di quei ragazzi del 77, di quelli che avevano 14 anni nel 1977. E racconta la tragedia di quella generazione, generazione che in buona parte finì distrutta nella droga, finì distrutta nella lotta armata, finì distrutta nell'abbandono, finì distrutta nel suicidio, furono numerosissimi in quel periodo i suicidi. E Luca Rastello racconta esattamente la condizione di una generazione che abita l'immaginario sessantottesco, perché i miti e le immagini e la mentalità dei primi anni 70 erano stati prodotti con forza dal 68, abita quell'immaginario sessantottesco senza più i soggetti che avevano dato corpo e forma al movimento precedente e si avvita per certi versi su se stessa e intanto intravede la direzione verso cui va la società, quella direzione di consumismo esasperato che non riconosce più dimensioni del superio, il desiderio come un inconscio libero non più raffrenato da niente ma che si esprime nell'universo delle merci. E scrive a conclusione di quel libro delle pagine belle e terribili per molti versi, ve ne leggo due citazioni perché sono significative. Noi, si legge in una pagina appunto centrale di questo libro, noi inadatti alla rivoluzione perché il luogo della rivoluzione è l'infinito, il futuro, sogno da figli dei fiori in tempo di benessere, eravamo noi, svanito, noi passeremo dal potere infinito della nostra adolescenza carnale all'infinita frustrazione che muove al consumo. Consumo di sé o di merci e di vite come merci. Parla dei suoi compagni, parla di una figura, Albertino, un adolescente morto male, morto di travolto dalle contraddizioni, dalla droga, dalla solitudine. E dice, Albertino cantava serietà, ma la sua non è la serietà delle armi. Lui vede cose che nessuno vede, poi non saprà di averle viste così chiare. Si dimentica di se stesso e fra poco si perderà, perché ha visto un grande supermercato con la fila dei carrelli e chilometri quadri di parcheggio. Se hai comprato abbastanza non pagherai la sosta. ha visto il fondo pensione, la rottamazione, l'acqua naturale, i messaggini, l'agenzia interinale e l'incentivo all'esodo, le vacanze fai da te, i siti porno, la seduzione dell'amaretto. Il lavoro si estingue, abbiamo vinto. Quindi i più intelligenti di noi si estinguono. Il mondo ci somiglia. Siamo noi la futura sostanza del comando, quelli che consumeranno di più perché più infelici, quelli che schiacceranno la testa agli altri per sopravvivere. Ciccio, Albertino e gli altri stanno per morire e vedono il futuro di chi resta come uno specchio andato in pezzi. Eviteranno il bivio che ci aspetta tra poche settimane, siamo nel 77, o soli o arruolati. In questa domanda di presa di parola, questa domanda di partecipazione, di far salire la voce, che era il messaggio del Free Speech Movement, che era il bisogno della parola, della presa di parola. Ecco, a quel rumore ha attraversato i decenni successivi e non l'hanno fatto tacere le guardie nazionali, la polizia ha continuato nonostante tutto, l'abbiamo ritrovato in tanti luoghi fino a quell'immagine straordinaria del giovane cinese davanti al carro armato, anche quello è parte di quel rumore. Ecco, non l'hanno fatto tacere. Forse lo assorbirà quel rumore, il fruscio dei carrelli del supermercato e le musiche di fondo, ma questo è un altro discorso.